Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: un mondo senza guerra passa attraverso il disarmo globale, se ne è parlato ieri nel webinar promosso dalla Santa Sede. Le elezioni in Israele, il premier uscente Netanyahu in testa ma rischia di non avere la maggioranza per formare il governo. Poi parliamo di Niger, Yemen, dei programmi per la Santa Pasqua e della giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Far progredire il disarmo integrale in tempi di pandemia è il titolo del webinar che si è svolto ieri, organizzato dal Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale e dalla Commissione Vaticana Covid-19. Tra i temi di spicco, come promuovere la sicurezza integrale attraverso la pace, rifiutando la logica delle armi, e capire quali connessioni esistano tra disarmo e pandemia. Ce ne parla in studio Marina Tomato.
La sicurezza integrale deve essere ancorata alla solidarità, alla giustizia, allo sviluppo umano integrale, alla cura del creato. Questo appello, lanciato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, riassume le riflessioni offerte ai partecipanti al webinar. Promuovere la sicurezza integrale, si spiega, significa trasformare gli strumenti di odio in strumenti di pace. Parolin ha ricordato l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres, che sollecitava un anno fa l'immediato cessate il fuoco in ogni angolo del mondo, e quello del Papa a rafforzare i legami fraterni come membri di l'unica famiglia umana, poiché i conflitti non si risolvono con la guerra. Il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, ha lanciato un appello ai leader affinché reindirizzino le risorse verso i problemi globali che l'umanità deve affrontare a causa della pandemia. Infine, il cardinale Miguel Ayuso, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, ha chiesto di non dimenticare le grida di quei bambini, donne e uomini colpiti dalle guerre.
Grazie Marina Tomarro, noi proseguiamo con Israele. Il paese rischia di nuovo di non avere una maggioranza chiara nelle quarte elezioni in due anni svoltesi ieri, stando almeno ai primi dati. Nella notte il premier uscente Netanyahu ha dichiarato vittoria, il suo partito di destra, Likud, è di gran lunga la prima forza in Parlamento, ma la coalizione che lo sostiene non raggiunge la maggioranza assoluta dei seggi, determinante sarà la partita delle alleanze. Il servizio di Marco Guerra.
Dopo lo spoglio di oltre i due terzi delle schede, si consolida la situazione di stallo tra il blocco delle destre che sostiene Netanyahu e tutte le sigle delle opposizioni. Al momento la ripartizione dei seggi vede il Likud nettamente in testa a guidare una coalizione che in totale ottiene 56 scranni sui 120 della Knesset. Il blocco anti-Netanyahu ne prende 57, ma si tratta di un insieme di partiti eterogeneo che va dai fuoriusciti del Likud ai laburisti fino alla Lista Araba Unita. Possibile ago della bilancia è il partito nazionalista pro-coloni Yemina di Naftali Bennett, che ha ottenuto 7 seggi senza schierarsi a favore di nessuno. Secondo la stampa israeliana, proprio Bennett nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico con Netanyahu, il quale sta già lavorando nel tentativo di formare una coalizione di governo. Ad ogni modo il partito Yemina ancora non ha detto se farà parte dell'esecutivo, ma non l'ha neppure escluso.
Situazione politica di stallo anche in Libano, ancora nulla di fatto per la formazione dell'esecutivo, mentre la gravissima crisi economica e sociale rischia di sfociare in una nuova emergenza umanitaria. Si alza la soglia della povertà, alla quale si aggiunge anche la pandemia. In difficoltà anche le organizzazioni umanitarie come la Caritas nel far fronte alle esigenze primarie della popolazione. Sulla situazione libanese Stefano Lescinski ha intervistato il vicario apostolico di Beirut, Monsignor Cesare Sayan.
La situazione del paese sta peggiorando di giorno in giorno, siamo nell'incertezza totale per l'indomani e vediamo anche che ci sono problemi anche nei supermercati per comprare la roba di cui la gente ha bisogno anche per poter mangiare e sopravvivere. La popolazione è stanca e nessuno è pronto oggi a fare una guerra civile, se non questa gente matta che vive sotto il controllo di questi signori della guerra ancora.
Parliamo di Covid, sul fronte pandemia ancora difficoltà per i vaccini, mentre riprende la somministrazione del siero AstraZeneca, ad Hong Kong e Macao è stata bloccata una partita di Pfizer-BioNTech per problemi relativi però al confezionamento delle fiale, che devono essere conservate ad una temperatura di meno 70 gradi. Andiamo in Niger, il paese è in lutto dopo l'attacco jihadista, il più grave nella storia della nazione, che ha causato almeno 137 morti. Il governo ha parlato di atti barbari da parte di individui senza legge e senza fede. Andrea De Angelis ha intervistato Aurelio Boscaini, missionario comboniano, per anni in Africa occidentale. Sentiamo.
Sono anni ormai che il Niger, come i paesi vicini, la Nigeria, il Mali soprattutto, sono oggetto di attacchi jihadisti. Ma non sarà di sicuro attraverso l'intervento militare che si potrà risolvere questo problema. È un problema sociale enorme. Bisogna avere il coraggio di sedersi e di dialogare. Papa Francesco non fa che ripeterlo, ma veramente inteso a livello di strutture di Stato, di democrazia, di accoglienza dell'altro.
Il ruolo della Chiesa, la presenza dei missionari in questa terra, lo chiedo non solo a chi conosce bene il Niger, ma anche a chi è stato missionario per anni.
Io sono pieno di ammirazione per i nostri missionari, non è una potenza regionale la Chiesa Cattolica in Niger, è un piccolo gruppo, hanno molto significato perché sono impegnati nel sociale, la scuola, la salute in maniera massiccia.
E tra lo Yemen, dopo la proposta di tregua da parte dell'Arabia Saudita, si apre la possibilità di porre fine al conflitto che da 6 anni sta mettendo a ferro e fuoco il paese con gravissime ricadute umanitarie, nonostante i ribelli Houthi non abbiano accettato ancora l'offerta sulla svolta. Volta proposta da Riyadh, che darebbe respiro al paese ormai in piena carestia e pandemia, sentiamo Eleonora Ardemagni, ricercatrice associata dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
Sicuramente l'avanzare dell'offensiva di terra degli insorti Houthi su Mareb, il governatorato e la città che sono l'ultima roccaforte del governo riconosciuto yemenita, ha spinto i sauditi a offrire in questo momento un'iniziativa di pace che, se confermata, avrebbe degli elementi di novità rispetto al recente passato.
Permane comunque l'emergenza umanitaria in Yemen. Parlare di dialogo senza risolvere prima questo problema è qualcosa di antitetico, secondo lei?
La stabilizzazione dello Yemen passa per una iniziativa economica e quindi umanitaria forte. Da questo punto di vista la comunità internazionale, le Nazioni Unite, gli attori regionali, in primis la stessa Arabia Saudita, che dovranno necessariamente farsi carico dei costi.
Voltiamo pagina, agli appuntamenti per le celebrazioni nei giorni di Pasqua. La sala stampa vaticana ha reso noto ieri il programma. Ce ne parla Andrea De Angelis.
Il Papa celebrerà la messa della Domenica delle Palme in San Pietro all'altare della cattedra alle 10:30 alla presenza di pochi fedeli a causa del Covid. La messa in Cena Domini del Giovedì Santo sarà invece presieduta dal Cardinal Re. Venerdì Santo in Basilica Francesco celebrerà la Passione alle 18, mentre alle 21 la Via Crucis sul Sagrato di San Pietro. Le meditazioni sono affidate ai giovani scout della Gesce di Foligno 1 e della Parrocchia Romana dei Santi Martiri di Uganda. I disegni delle stazioni sono opera dei ragazzi di due case famiglia. Sabato Santo, ore 19:30, la veglia presieduta dal Papa, infine alle 10 della Domenica di Pasqua la Santa Messa di Francesco all'altare della cattedra con il tradizionale messaggio e la benedizione Urbi et Orbi.
Infine parliamo della giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri che si celebra oggi. Solo nel 2020, secondo il rapporto di Fides, nel mondo ne sono stati uccisi 20, tra cui 8 sacerdoti e 6 laici. Il drammatico record quest'anno si registra in America. La giornata cade nella memoria liturgica di Sant'Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador, ucciso nel 1980 mentre celebrava la Santa Messa. Il suo insegnamento e la sua spinta alla conversione nelle parole di Monsignor Osvaldo Escobar, vescovo di Chalatenango in Salvador, al microfono di padre Manuel Cubias.
La conversione a cui ci chiama oggi il vescovo Romero è al rispetto della dignità delle persone, al rispetto di chi la pensa diversamente da noi, in linea col pensiero di Papa Francesco che ci invita a costruire la fraternità oggi più che mai indispensabile in un mondo pieno di spaccature. Serve il miracolo della riconciliazione, come quella che operava Gesù al suo tempo, il miracolo della fraternità, di una conversione ecologica e pastorale. La luce con la quale oggi il martirio di Romero illumina le sorti anche del nostro paese è quella della verità. Ai sistemi politici di oggi insegna il bisogno di trasparenza. Non si può costruire un paese dicendo il falso, non riconoscendo i propri errori. Solo così potremo trasformare il mondo.
Bene, ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che è possibile ascoltarci anche attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Vincenzo Prodi in regia e Giancarlo Avella, grazie per l'attenzione, ma rimanete con noi perché tra pochissimo c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.